Grazie. Grazie, mi scuso con tutti in anticipo perché so che era previsto insomma un dibattito, quindi sarebbe stato molto più interessante restare, ascoltare anch'io, oltre alle relazioni introduttive, anche il confronto che ci sarà. Però purtroppo, come ha ricordato, ho un'unica possibilità con un unico treno garantito e quindi devo andare via. E naturalmente questo mi rende anche il compito un po' più complicato, perché dovrei parlare un pochettino in astratto di un processo che è iniziato, ha fatto dei passi avanti molto interessanti. Noi partecipiamo ai tavoli insieme a Tero, che come Silvano sa bene, e cerchiamo di dare il nostro contributo anche con i nostri tecnici. Quello che mi vorrei osservare qui, un po' in termini generali, è che mi pare che ci sia una straordinaria sproporzione di mezzi fra gli investimenti che, diciamo, complessivamente come sistema stiamo facendo in tema di regolazione ex ante dei processi, no? Che io ormai ho perso ogni fiducia che riesca a soddisfare completamente i bisogni che ci sono, insomma, non dico delle amministrazioni, del sistema paese, perché è interesse di tutti che la manutenzione venga fatta, che i processi di valorizzazione vengano fatti, che l'efficienza energetica venga realizzata per risparmiare, ma anche per motivi ambientali, per motivi di comfort degli edifici, insomma. E invece molto poco viene in realtà fatto per monitorare i processi una volta fatti gli affidamenti, una volta realizzate le gare. Io sono d'accordo sono molto d'accordo con quello che ha detto Silvano Curcio prima, che questo comparto dell'economia, del lavoro, dei servizi si stia sviluppando in un modo così impetuoso, così, diciamo, non si può dire inatteso, ma insomma le ragioni le possiamo immaginare un pochettino tutti e non c'è bisogno di analizzarle troppo in profondità, non è questa la sede. Ma il termine di merlonizzazione mi sembra interessante, no? È molto corretto. Non sempre la merlonizzazione la guardiamo a priori come un fatto negativo. Io faccio un esempio in una delle tantissime, ormai io, siccome sono un nemico giurato del diritto amministrativo, non mi ricordo più le leggi, ma insomma, le milioni di modifiche. L'ultima volta che è intervenuta una modifica sul testo unico dell'edilizia, un grido si è elevato dai nostri consulenti, i tecnici dei comuni che noi consultiamo ogni volta, ma hanno detto basta, sciopero bianco, noi non emendiamo più niente che si presenti come elemento di semplificazione, perché qua la pila delle pratiche sul mio tavolo non si è assottigliata di un solo fascicolo, uno, niente. Per cui basta, cioè cerchiamo di Però, ad esempio, l'introduzione che era stata fatta, che è stata fatta, della possibilità, all'interno parlo dei processi di valorizzazione immobiliare, e in particolare della attraverso l'utilizzo di fondi di investimento, e cioè di permettere alle società di gestione del risparmio di comportarsi, ciò che prima non era possibile, come i promotori nel project financing, è una forma di merlonizzazione positiva che noi abbiamo valutato, perché di sì, perché reputiamo che ci sono alcune gare, e secondo me è il caso di quelle di Facility and Energy Management, in cui gli studi di fattibilità o comunque gli elementi di analisi che precedono gli incarichi sono particolarmente sofisticati, richiedono anche degli investimenti da parte delle aziende, e a fronte di una gara di tipo tradizionale spesso le imprese non si sentono di investire, no? Con lo stesso impegno, perché invece, no, la logica del promotore, come sappiamo, dà luogo alla possibilità di allinearsi al vincitore della gara qualora qualcuno offra condizioni migliori, e in ogni caso dà diritto al rimborso dell'investimento fatto sullo studio di fattibilità. Sono piccole cose, no? Però ecco, questo era solamente per mettere in luce come non sempre la merlonizzazione sia un fatto negativo. Torno a dire che sono estremamente preoccupato appunto di questi grandi investimenti sulla regolazione che impegnano tavoli, persone, tecnici comunali, impegni in aggiornamento all'interno delle amministrazioni che non sempre non siamo capaci di fare. Poco fa in un conciliabolo fuori da questo Allora abbiamo detto che una delle operazioni più smart che è stata fatta in alcuni comuni che hanno cestinato i moduli dei PAES spediti in inglese perché non sapevano parlare l'inglese. Ecco, l'operazione smart era quella di cestinarli, altrimenti perdevano tempo, non sapevano interpretarli. Allora, quindi noto che a fronte di questa sproporzione, che io giudico ancora una distorsione nel modo di affrontare questo sistema, l'impegno che stiamo mettendoci noi, che come ANCI abbiamo fatto degli investimenti sul terreno della valorizzazione, per forza, per aiutare i comuni che in emergenza devono fare la valorizzazione anche solo per aggiustare i bilanci, abbiamo dovuto cercare di creare un sistema di servizi nelle ristrettezze che viviamo anche noi come associazione per supportarli. E quello che stiamo facendo per evitare la merlonizzazione è architettare dei sistemi di elusione, non solo delle regole della, lo dico qua, insomma, tanto siamo qua per cercare di risolvere dei problemi, è inutile nascondersi dietro un dito. Sistemi di elusione naturalmente legittimissimi, regolarissimi, anzi che si nutrono di studi legali complicatissimi ex ante, di nuovo, no? Perché poi questa cosa si accompagna anche alla necessità di svincolare dalle regole di finanza pubblica, che sono un altro problema gigantesco, no? Perché adesso qua è ovvio che finché stiamo sul terreno delle concessioni di gestione, questa cosa insomma impatta poco, anzi impatta nulla. Però ci sono delle operazioni che spesso in altri consessi riguardano anche questo sistema qua, impattano. Noi per esempio vi racconto in due parole l'operazione che stiamo cercando di fare in tema di regolarizzazione amministrativa degli immobili, parlo quindi di catasto, di tutte queste operazioni che, come molti di voi sanno, l'irregolarità connota la stragrande maggioranza del patrimonio immobiliare pubblico. Abbiamo costituito, insieme alle casse di previdenza, dei geometri e periti industriali, un fondo di rotazione e abbiamo architettato un sistema che permette ai comuni di convenzionarsi con noi, organizzazione dei comuni centrale, attraverso la Fondazione Patrimonio Comune, che è il nostro braccio operativo delegato di sviluppare queste attività, in modo tale che queste operazioni possano essere fatte tenendole completamente fuori dal bilancio dei comuni. Impegniamo il comune ed è una cosa che si può fare, perché se di fronte hai un processo di dismissione o anche di concessione, comunque di valorizzazione del bene, l'operazione puoi sperare di spesarla sull'aggiudicatario del... Ecco, ma questo è per dire che questa cosa qua funziona proprio perché tutto il resto della strumentazione che abbiamo oggi a disposizione per perseguire questi obiettivi è evidentemente assolutamente inadeguato. E quindi va bene, ecco qui torno a denunciare il dispiacere di dover intervenire per primo senza sentire l'opinione degli altri, proprio perché non posso che fermarmi ad esprimere l'auspicio che il processo vada avanti, che l'autorità con cui discutiamo continuamente prosegua nell'emanazione di queste linee guida, di queste cose, ma quello che noi riteniamo assolutamente fondamentale è che nei comuni riusciamo a costruire quelle condizioni oggi assolutamente impossibili di qualificazione degli organici per seguire questi processi. Perché se noi andiamo verso un tema di separazione delle funzioni di programmazione da quelle di gestione, che è il tipico effetto che ha il contratto di concessione e gestione, no? Allora però dobbiamo essere all'interno capaci di programmare e poi di controllare, perché altrimenti lo strumento che sarà prodotto e realizzato magari perfetto sul piano formale si renderà alla fine inapplicabile dall'impossibilità di avere di governare il personale in modo tale da guadagnare quelle professionalità e quegli skill che sono necessari per gestire questi processi. Per cui non posso, ripeto, che da un lato esprimere l'auspicio che gli strumenti ci siano, che si affinino e naturalmente continuiamo a prestare la nostra collaborazione. Intanto ci attrezziamo con l'elusione, lo ribadisco, e finisco con un appello affinché le regole che ci costringono oggi, sia dal punto di vista finanziario che della gestione del personale, a rimanere completamente ingessati, si flessibilizzino quel tanto che ci permettano di aggiornare l'esercizio delle funzioni in una maniera intelligente. È chiaro che io non posso, lo dico proprio come battuta finale, gestire un contratto di disponibilità per una scuola dove mi rendo conto che io non ho più bisogno di una scuola, ma ho bisogno di 10 aule per 220 giorni all'anno a 24 gradi di temperatura, pulite dalla mattina alle 7 alla sera alle 5, se non ho qualcuno all'interno dell'amministrazione che sia capace di istruire un contratto così complesso e rischioso, soprattutto politicamente, perché mi mette in condizione, insomma, di mettere in gioco un bene pubblico estremamente su cui c'è una sensibilità scopertissima, se non ho le risorse adeguate per gestirlo. Io chiudo qua, vi ringrazio, mi scuso nuovamente per dover scappare, ma come appunto gli amici di Terratec e dell'autorità sanno, seguiamo questi processi e cerchiamo di contribuire per quanto sia possibile al loro sviluppo. Grazie.